la proprietà poi esce questa sera. Fuori. Quando tu con l'età cominci veramente a
in questo gruppo di amici,
ma capisci sulla tua
perché vedo che ci stiamo riducendo veramente ad un gruppo di amici.
Sulla tua pelle,
ma tutto sommato vuol dire che siamo delle persone.
Io posso raccontare la mia condizione. Tu vorrei messi.
Senza che ci siano anche altri che magari non sono interessati. Stasera l'argomento è un po' più pratico, perché siamo stati sollecitati di svolgere argomenti pratici, no? Quindi abbiamo scelto volutamente questo argomento che penso offra degli spunti anche concreti, non solo prettamente teorici. Parleremo questa sera della consistenza dell'ente, quindi dell'ente che si sostanzia anche di cose pratiche, concrete. Ovviamente quest'ente che si concretizza, non deve perdere di vista quella che è la dimensione del suo orizzonte, che è l'essere. Quindi anche se noi tratteremo la sostanza dell'ente e il rapporto dell'ente con il mondo, quindi con gli altri enti, non perderemo mai di vista, come deve essere, il rapporto con l'essere, cioè quello che è l'altro dall'ente. Parlando di concretezza, i carboidrati. Cosa sono questi carboidrati? Quando si formano? Come si formano? A che cosa servono? Io tratterò, ovviamente non posso fare altro che un quadro del problema. Magari poi ciascuno negli interventi farà un discorso più focalizzato. Come si formano i carboidrati? Vedete, parlando di carboidrati, noi possiamo parlare. Liliana, non mi disturbare questa chitarra, scusami. Possiamo parlare della fotosintesi clorofilliana. È un discorso a cui noi viventi siamo estremamente legati, perché senza fotosintesi clorofilliana non ci sarebbero i carboidrati, senza carboidrati non ci saremmo noi. Non dimentichiamo che 600 milioni di anni fa l'atmosfera non era quella che conosciamo oggi, non era un'atmosfera ossidante in cui cioè c'era l'ossigeno, ma era un'atmosfera riducente. Quando nel Carbonifero si formarono i carboidrati, cioè si formarono delle grandissime estensioni di foreste, si creò l'ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana. Vedete quindi quanto la nostra esistenza è legata alla formazione dei carboidrati, perché senza i carboidrati non ci sarebbe ossigeno. Ecco perché il discorso sui carboidrati si può impostare sia sul piano concreto: stasera noi mangeremo carboidrati, pane, pasta, pizza. Però dobbiamo pensare anche alle foreste amazzoniche. Ecco il problema della scienza e dell'etica. Ecco il problema dell'essere. Cioè quel discorso di prospettiva, di orizzonte, che non ci deve mai lasciare quando noi trattiamo qualche argomento. Perché la distruzione delle foreste, tipo ad esempio la foresta amazzonica, è un problema di carboidrati, è un problema di fotosintesi clorofilliana, è un problema di riserva di ossigeno, è un problema di clima, è un problema di clima. Cosa sono questi carboidrati? Lasciamo stare la definizione chimica, perché io potrei dire in due parole, che qualcuno sicuramente capirà ma altri non capiranno: sono delle poliidrossialdeidi o dei poliidrossichetoni, ma questo lo lasciamo da parte. Vi posso accennare brevemente al discorso che possiamo avere dei carboidrati semplici o dei carboidrati complessi. Quando la mattina noi mettiamo lo zucchero nel caffè, bene, lo zucchero è un carboidrato, diciamo un idrato di carbonio anche, o diciamo con un altro sinonimo un oso, perché i carboidrati si chiamano anche osi in chimica. È formato da una molecola di glucosio e da una molecola di fruttosio. Il glucosio che noi misuriamo quando abbiamo la glicemia, quello è un carboidrato. Il pane, la pasta, le patate, il riso contengono dei carboidrati complessi, soprattutto amido, no? La cellulosa, quindi il legno che in questo momento noi qui stiamo godendo, è un carboidrato, però non è un carboidrato formato da alfa glucosio, ma è formato da beta glucosio, quindi noi non ce lo possiamo mangiare, se no non esisterebbe il legno dalle nostre parti, ce l'avremmo già mangiato tutto, no? Gli animali però possono mangiare, no? Erba, alberi, quello che vogliono, perché sono capaci di digerire il beta, la cellulosa, e quindi di disaggregarlo in beta glucosio. Possiamo parlare di carboidrati nella dieta, perché ognuno di noi, anche se non è medico, però deve avere nella propria alimentazione delle linee guida. Qual è la percentuale di carboidrati che una dieta ottimale dovrebbe considerare? Circa il 55%. Vi do dei numeri: 15, 30, 55. 15 di proteine, 30 di grassi, 55 di carboidrati. Questa è la dieta ottimale, no? Che facendo un opportuno calcolo di calorie, ognuno di noi dovrebbe poi suddividere nella sua alimentazione, ovviamente privilegiando i carboidrati complessi, no? E cercando di diminuire al massimo i carboidrati semplici, tipo saccarosio e glucosio, ma privilegiando i carboidrati a catena più lunga, tipo l'amido. Abbiamo introdotto adesso vado velocemente alle proteine, no? Sapete che le proteine sono delle macromolecole ottenute dalla policondensazione di amminoacidi, di circa 20 amminoacidi, di cui 8-9 essenziali. Cosa sono questi amminoacidi essenziali? Sono quelli che dobbiamo necessariamente introdurre nella dieta, perché l'uomo, l'organismo umano, non è capace di sintetizzarle da sé, quindi siamo costretti a ingerire delle proteine che contengono questi amminoacidi essenziali, e soprattutto sono delle proteine di origine animale. Qui Paolo si pone un problema etico, no? Perché ingerire proteine per l'uomo è un problema etico, quindi il problema dell'essere, no? Perché se noi non pensiamo all'essere, ma pensiamo solamente all'ente, no? Schiacciamo il nostro comportamento nella violenza necessaria per approvvigionare l'ente. Sapete che l'uccisione di altri animali, no? È un problema fortemente etico che spinge molti a diventare vegetariani, appunto per evitare le violenze sugli altri animali. E qui questo è un problema che possiamo discutere, perché in ultima analisi gran parte delle proteine di cui abbiamo bisogno e che opportunamente integrate possono venire benissimo da alimenti di origine vegetale, vedi ad esempio i legumi. Quindi allora l'uomo occidentale, che destina larghi pascoli per alimentare gli animali che poi dovrà uccidere, ecco il problema etico, laddove i due terzi dell'umanità muore di fame, ecco il grave problema che si pone alle nostre coscienze e quindi al nostro essere. D'altra parte, le proteine di origine animale, soprattutto la carne rossa, no? I medici ci dicono che spinge al cancro, e quindi questo è un discorso da considerare. Passo ai grassi. I grassi o trigliceridi sono degli esteri fra la glicerina e acidi carbossilici ad alto peso molecolare. Da che cosa si possono prendere i grassi? Animali o vegetali? I grassi animali, cosiddetti grassi saturi, fanno male all'organismo perché tendono a sviluppare alcune malattie tipiche dell'Occidente, fra cui l'aterosclerosi, cioè il deposito all'interno delle pareti delle arterie di placche di colesterolo e grassi. I grassi di origine vegetale invece non hanno questo effetto. Ecco perché noi privilegiamo soprattutto l'olio di oliva, ma attenzione, l'olio di oliva è un grasso monoinsaturo, cioè contiene un solo doppio legame. E allora nella nostra alimentazione dobbiamo tendere a integrare dei grassi poliinsaturi, i cosiddetti omega 3, che sono altamente benefici per la nostra alimentazione. Dico questo perché l'alimentazione dell'uomo occidentale tende a non ingerire i grassi omega 3. Ad esempio, quanti di noi mangiano pesce spesso nell'arco della settimana, oppure noci, oppure olio di semi di soia, cioè praticamente quegli alimenti che contengono gli omega 3, che attualmente sono un po' sbilanciati in difetto nella nostra alimentazione se non ci stiamo attenti. Quindi allora, problema dei grassi. Vado velocemente all'acqua, l'acqua che beviamo. Chissà quanti di noi controllano le etichette o sono in grado di leggere le etichette delle acque minerali che ormai usiamo come acqua potabile. E allora ci sono vari parametri. In ogni caso, per andare ad un discorso di cornice, c'è un decreto che regolamenta quali devono essere i valori ottimali delle acque potabili, e a questo noi, se lo conoscessimo, dovremmo adeguarci. Un consiglio molto importante: controllare i nitrati nelle acque. Quando leggete l'etichetta, lasciamo stare la conducibilità, calcio, magnesio, sodio, potassio, cloro, solfati. Controllare i nitrati, perché questo è importante, perché i nitrati tante volte o non vengono detti in alcune acque, o se vengono detti, in ogni caso come valore guida sono 5 mg litro. Quindi se voi notate un valore che si discosta in eccesso rispetto ai 5 mg litro, se è in difetto tanto meglio, però se è in eccesso 0,08, la mangiatorella è un'ottima acqua oligo minerale. Oligo significa che contiene pochi minerali, perché i nitrati possono dar luogo nello stomaco alle nitrosammine e quindi portare a cancro allo stomaco. I nitrati, certo, vi ricordo che i nitrati sono contenuti nei salumi perché servono a rendere rosse le carni. Quando vedete quel bel salume rosso che sembra colto all'istante, vuol dire che contiene, è stato addizionato di nitrato. Sto vedendo che sul piatto c'è qualche salume bello rosso, d'accordo, ma questo è un discorso che si sa. Il discorso delle acque, puoi investire il discorso delle acque potabili, le acque del nostro acquedotto. Vi devo dire che in ultima analisi l'acqua dell'acquedotto di Aule è un'ottima acqua. Siccome ormai siamo tutti diventati ricchi, ci consentiamo di comprare acque minerali e non la beviamo. Però vi posso dire che in inverno è consigliabile berla, perché è un'acqua che si avvicina molto a quelli che sono i valori guida, molto meglio di tante acque minerali, del decreto del 24 maggio 88 numero 236. L'unico problema è che i nitrati sono intorno a 25, valore guida 5, valore massimo 50, quindi è un discorso intermedio. Però tranne che per questo valore, tutti gli altri sono ottimali, e quindi in ultima analisi è consigliabile bere l'acqua del paese. Specialmente tenete presente che la nostra acqua viene da falde molto profonde, circa 200 metri, e in ultima analisi il bacino di raccolta della nostra acqua potabile è l'acqua e tutta la montagna della formazione Palazzolo, che è formata da calcarenite che filtra abbastanza bene la nostra acqua. Il problema dell'acqua si pone in relazione al clima. Sapete che l'effetto serra ci sta portando allo scioglimento dei ghiacciai e quindi a effetti climatici molto gravi. Il problema dell'acqua si può porre come problema etico, perché se leggete i giornali in questo periodo, gli oceani sono altamente inquinati, e quindi anche i pesci, e quindi anche le nostre zone costiere che vanno da Augusta eccetera, con tutti i problemi dell'inquinamento. Quindi l'acqua, diciamo, che è un grave problema. Insomma, il discorso che faremo questa sera è un discorso estremamente tecnico per certi aspetti, ma è un discorso anche politico ed etico che in ultima analisi possiamo affrontare. Adesso io mi fermo, non lo so cosa pensate di fare, facciamo qualche intervento oppure mangiamo? E lo so, ma vedi, la scienza ha una duplice caratteristica che, diciamolo in termini filosofici, no? Ah,